Ritmazio.
Ma non è cool. Non è cool.
Le riconoscete queste musiche? Queste musiche sono praticamente ovunque. Fanno parte di alcune canzoni famosissime che trovate su internet, alla radio, nelle pubblicità, a volte nei cartoni animati e nei videogiochi. Potete sentirle davvero da tutte le parti e tante delle parole che sono in queste canzoni rimangono in testa tutto il giorno, ti restano appiccicate e te le canticchi di continuo. Queste canzoni hanno dentro un milione di parole e in mezzo ci sono un sacco di termini, a volte italianizzati dall'inglese, a volte inglesizzati dall'italiano, ma comunque sempre assurdi e fantasiosi.
Con la mia gente sulla strada,
la mia gang,
il mio blocco,
questi gioielli,
cash, cash, cash money,
money,
Rambo,
faccio cash, cash money,
il mio orologio,
a quanti fa,
questa wave,
sei troppo un fake,
questo modo di cantare così,
hype,
modo di cantare così,
hype, hype, hype.
Questa musica è nuova, spesso brillante come certi gioielli, e freschissima. Sì, è una cosa che sembra nuovissima, con tutto l'immaginario che porta con sé. Ma in realtà, come tutto, anche questa musica ha una sua storia, che viene da lontano, e anche un ritmo super energico, che spesso è scandito in quattro.
In quattro. Yeah. Uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, yeah.
Eh già, uno, due, tre e quattro. Dentro quattro battiti ci può essere un universo, quattro quarti, quattro battute, quattro barre, come si dice nello slang, nel gergo dei rappers, quattro elementi e un mare di altre cose dentro questi quattro numeri. Vediamo di partire facendo un viaggio nella musica rap, e precisamente nella cultura e nel movimento in cui è nata, l'hip hop. E per farlo dobbiamo spostarci, con l'immaginazione, nel tempo e nello spazio, di diversi chilometri. E non intendo Milano, Genova, Roma o Napoli, no no no, bisogna saltare l'oceano e andare negli Stati Uniti, nella metropoli più famosa del mondo, New York City.
New York City. New York City.
Io sono Danilo Ottavio, in questo podcast vi guiderò in un viaggio all'interno della musica rap e della sua cultura, per un progetto che si chiama Ritmazione, una produzione firmata Radio Rogna, radio web libera del Gemini Network, piattaforma delle radio indipendenti italiane.
I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New
Gli Stati Uniti d'America, e in particolare la città di New York, sono sempre stati nei sogni delle persone di tutto il mondo, considerati come il simbolo delle opportunità e del benessere. Così, tantissima gente, proveniente da qualsiasi angolo della Terra, da più di due secoli a questa parte, tenta di giungervi, con la speranza di esaudire i suoi sogni. Per questo, New York, la gigantesca metropoli, come tante città del mondo oggi, ospita etnie di tutti i tipi, persone di tutte le provenienze. Qui migliaia di colori, tradizioni e culture si incontrano e la storia che raccontiamo è fatta appunto di un miscuglio di energie, di forze che si mischiano e si intrecciano assieme, dando vita a un movimento che cambierà, ai ragazzi e alle ragazze di qualsiasi luogo della terra, il modo di guardare le cose. Trasformerà il punto di vista di tutti coloro che ne faranno parte da lì in poi. Abbiamo detto che il nostro balzo con l'immaginazione non sarebbe stato solo nello spazio, ma anche nel tempo. Quindi, oltre che a saltare a New York, proviamo anche a darci uno slancio temporale all'indietro. Andiamo a ritroso di qualcosa come 50 anni, anno più, anno meno. Non c'era niente di digitale in quell'epoca, era tutto molto poco elettronico alla fine del decennio 1960. Il mondo come lo conosciamo adesso andava ancora inventato, non c'erano i telefonini, gli auricolari e gli audio MP3, e neanche internet e i social. Ma il tag, che in inglese significa firma, e il gesto di taggare, quindi di lasciare la propria firma, erano già una realtà, o meglio, la stavano diventando.
Hey, che passa, baby?
Oh, same old, same old.
Alcuni ragazzi usavano portarsi appresso pennarelli a punta larga e bombolette spray. Lasciavano il loro marchio personale firmando ognuno con la propria sigla, sia sui muri che all'interno dei vagoni della metropolitana cittadina. Il fenomeno divenne molto diffuso e presto svariate superfici urbane vennero letteralmente coperte da queste sigle. Nomi d'arte comparivano ovunque e man mano le lettere miglioravano di qualità. Fu così che i tag, le firme, si ingrandirono fino a diventare gli assoluti protagonisti della decorazione di muri grigi e vagoni esterni della metropolitana. Le lettere si fecero giganti e divennero piene e coloratissime, con motivi man mano sempre più complessi. Gli artisti lasciavano il loro segno nella dimensione più ampia possibile. Era nato il fenomeno del writing, parola inglese che significa scrivere, conosciuto al mondo con il buffo nome di graffitismo, un nuovo modo per comunicare al mondo dicendo:
ehi, guardami! Guardami! Guardami, sono qui! Dannazione! Anch'io esisto!
Ehi, oh!
I graffiti sono ovunque! La piaga del vandalismo dilaga! Il tasso di disoccupazione è alle stelle! Il progressivo aumento della delinquenza non fa pensare a nulla di buono!
Così strillavano i giornali e i telegiornali, parlando in particolare della situazione del Bronx, quartiere newyorkese che nel decennio del 1970 era all'apice del disagio, vittima di una grande decadenza, con moltissima povertà e disoccupazione. Il quartiere in quegli anni era abitato dalle fasce più povere della popolazione cittadina, in particolare afroamericani, sudamericani, ma anche immigrati provenienti da molti altri paesi del mondo. Il quartiere divenne un simbolo dell'abbandono e della decadenza e cominciò a portare con sé una nomea tutt'altro che positiva. Vista la poca possibilità di trovare un lavoro, molti giovani del Bronx si davano alla criminalità. Quelle che una volta erano compagnie di amici diventavano bande o gang che si autoproclamavano proprietarie di certe zone del quartiere e approfittavano dei numerosi palazzi abbandonati per farne luoghi di attività illecite come lo spaccio di droga. Spesso tra le gang potevano nascere guerre, con sparatorie e omicidi per conquistare intere zone del quartiere. Non doveva essere facile vivere in quel posto. Tra gli immigrati giunti nel Bronx, uno in particolare è fondamentale per la storia che stiamo raccontando ed è senz'altro uno dei protagonisti. Tenetelo bene a mente, si chiama Clive Campbell, in arte Cool Herc. Clive Campbell andò a New York con la sua famiglia quando era bambino. Venivano dalla Giamaica, un'isoletta che sta in mezzo al mare dei Caraibi, vicino al Sud America. La Giamaica è da sempre l'isola dei suoni, perché la musica è ovunque. In ogni paese, in ogni vicolo, su ogni strada ci sono persone che suonano, cantano oppure diffondono la musica tramite grossi impianti stereo chiamati sound system. Le casse di questi impianti, i sound system, amplificano la musica che viene suonata dal giradischi. Una scatola con sopra una ruota piatta dove gira il disco, appunto. Il disco è un cerchio piatto, fatto di una plastica nera, il vinile, che contiene dei solchi dove è incisa la musica. La musica, girando sul giradischi, viene letta, o meglio suonata, tramite una puntina, una specie di chiodo piccolino che si infila nei solchi e li traduce in suoni per le nostre orecchie. Insomma, Clive Campbell, Kool Herc, il tizio che dicevamo prima, era innamorato della musica, come la maggior parte dei suoi connazionali, e già da adolescente gli piaceva un sacco far girare i dischi di vinile sul giradischi, alternandone uno all'altro e sempre diversi, come facevano nella sua terra, in Giamaica, quelli che mettevano la musica dai sound system. Quelli che giocano a alternare i dischi per far sentire la musica si chiamano DJ. DJ, la sigla che sta per disc jockey, cioè quelli che giocano con i dischi, appunto. Ma in Giamaica il DJ ha anche un altro ruolo, quello di parlare al microfono sulle parti del disco che non sono cantate. Sì, il DJ racconta storie e accompagna gli ascoltatori nella danza. È un intrattenitore, una figura che ispirerà moltissimo il nostro DJ Kool Herc. Ma torniamo nel Bronx degli anni 70. In un caldo giorno di agosto, la sorella di Kool Herc decise di fare una festa, invitare tanta gente e chiedere al fratello se poteva selezionare lui la musica con il giradischi per far ballare tutti gli invitati. Lui aveva notato che la musica della Giamaica, il reggae, non piaceva molto alla gente del Bronx. Quelli del quartiere avevano bisogno di cose molto più energiche, ritmi frenetici e veloci, come la metropoli, con cui potevano non solo oscillare e danzare, ma muoversi come scalmanati, sfogarsi, sudare e magari fare pure delle acrobazie, come vedremo più avanti. Kool Herc portò con sé un sacco di musica fighissima, che sapeva che alla gente della zona sarebbe sicuramente piaciuta. Aveva capito che la cosa che più faceva impazzire quelli del quartiere doveva avere una ritmica pazzesca, indipendentemente dal genere. Si dovevano sentire fortissime le percussioni, la batteria e il basso. Erano questi gli ingredienti che facevano decollare la gente sulla pista da ballo. E c'erano parecchie canzoni che a un certo punto prendevano il volo con il ritmo, proprio in quella direzione. Certe canzoni a un certo punto diventavano semplicemente un concentrato di ritmo. Questa parte della canzone aveva un nome, definito il frammento, o meglio il break, per dirla come quelli del posto. Il DJ diventava una specie di ricercatore di canzoni. Canzoni che, come dicevamo, da qualche parte a un certo punto esplodevano in questa magia ritmica, il break, appunto. In cose come questa. Il break. Il break. Kool Herc iniziò a utilizzare queste musiche con due giradischi collegati assieme, di modo da estendere la parte del break per tutto il tempo che voleva. Così la gente ballava all'impazzata. Questa sua idea fu un successo e per molti è una delle trovate più geniali della cultura hip hop.
Ain't it funky?
Sfruttando le parti raddoppiate del frammento ritmico più potente, il break, alcuni amici di Kulerk iniziavano a parlarci sopra con le rime, usando il microfono, come facevano i primi DJ in Giamaica. E fu così che nacque la musica rap, il modo di parlare a tempo sulla musica. Attraverso il rap, i ragazzi intrattenevano il pubblico della festa, incitandolo a battere le mani, a fare casino, a farsi sentire forte, insomma. Il break non era sfruttato solo dai rappers. Nello stesso momento in cui questi recitavano le loro rime, anche coloro che danzavano, i ballerini, iniziavano a inventare le figure acrobatiche più spettacolari e intricate. Erano i breakers, cioè quelli che si muovevano a ritmo sul break, e la loro danza era la break dance. Tutto questo succedeva a New York. Il quartiere era il Bronx degli anni 70. Tutta questa energia, scaturita quasi contemporaneamente dallo stesso punto, fece in modo che i giovani delle gang, che prima combattevano tra loro, trovassero un nuovo modo per sfidarsi ma senza uccidersi, sfruttando le armi dell'arte e del divertimento. Peace will come, this world will rest, once we have togetherness. Torniamo così al numero 4, perché è di quattro espressioni che stiamo parlando. L'arte di scrivere il proprio nome con il writing, il DJ che seleziona le musiche con i giradischi, i rapper che fanno le rime sopra il break e il danzatore che balla la break dance compongono così la cultura hip hop. It's a real deal. I'm down my law. Ognuno in questo mette qualcosa di personale e unico. Così l'hip hop diventa di tutti. Una firma personale, un passo di danza originale, una rima potente e via così. La cultura hip hop è nata in circostanze difficili, come abbiamo visto, ma da qui ha preso forza. La carica positiva che rivestono le discipline dell'hip hop è questa: riuscire a trasformare qualcosa di negativo in un'energia assolutamente positiva, anche utilizzando la sfida come un momento per migliorarsi. La cultura hip hop, nei primi anni della sua nascita, rimase un fenomeno per pochi, conosciuta quasi soltanto nel quartiere del Bronx. A farla conoscere al mondo intero sarà inizialmente l'aspetto musicale. L'industria discografica commercializzerà il primo brano rap nel 1979. Il suo nome è Rapper's Delight, della Sugar Hill Gang. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. Da quel momento in poi, l'attenzione del mondo non solo per la musica rap, ma per tutte le componenti della cultura hip hop, andrà crescendo sempre di più, influenzando non solo la musica, ma anche l'abbigliamento e le arti figurative in ogni angolo del pianeta. Noi però ci focalizziamo sull'aspetto lirico e musicale. Parole e ritmo saranno i protagonisti, da qui in avanti, della nostra storia. Prima abbiamo detto che il rap deve la sua origine alla parlata ritmica dei DJ giamaicani, quando questi usavano fare le rime sulle parti non cantate dei brani. Ma probabilmente la sua nascita non va collocata in un posto solo. Si possono trovare molte parentele, ad esempio con certi posti dell'Africa dove ci sono i cantastorie che raccontano come dei veri e propri telegiornali quello che accade in zona, oppure con le rime di alcune ballate blues, o ancora con quei poeti afroamericani degli anni 70 che ritmavano le loro parole di fuoco accompagnati dalle percussioni. In sostanza, il rap viene dalla necessità di dichiarare e deve il suo successo alla schiettezza che ha nel farlo. Spesso possiede tutto il fascino di un racconto proprio, fatto da un punto di vista originale. Altre volte invece può essere una dichiarazione di forza, un modo per sfogarsi o solo una maniera per fare un po' di ginnastica con le sillabe. E quel che è certo è che è formato da frasi che fanno rima e in qualche modo rispetta un tempo ben scandito. Ma partiamo da ciò che abbiamo detto poco fa. Il disco della Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, è considerato il primo rap della storia discografica. Il testo è ricalcato sullo stile dei primi rappers, tipo quelli che accompagnavano DJ Kool-Aid, ed è un lungo sproloquio sul divertirsi e sul fare festa. E introduce già uno dei temi che ancora oggi ricorre in tantissimi brani. Ogni rapper che si presenta lo fa autocelebrandosi, dichiarando di essere bravissimo, secondo una forma che viene definita ego trip, il viaggio dell'ego. Dopo Rapper's Delight, le etichette discografiche fiutano il potenziale commerciale di questa nuova musica e interpellano subito le icone pop del momento per cavalcare l'onda, come nel caso dei Blondie e della loro cantante Debbie Harry, che nel 1981 si cimenta con una strofa rap nel brano Rapture. A distanza di 3 anni dalla Sugar Hill Gang esce per la stessa etichetta il primo brano orientato invece a raccontare una realtà circostante. È il primo rap di denuncia dove la voce narrante osserva un ambiente ad alto tasso di degrado e abbandono, come quello del Bronx di quegli anni. Si chiama The Message, il messaggio, singolo estratto dall'album di Grandmaster Flash and the Furious Five. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. A volte sembra una giungla. Mi chiedo come fare a non andare ancora più giù. Vetri rotti ovunque, la gente piscia sulle scale, non gliene frega niente. Non voglio più sentire questa puzza, questo rumore. Non ho soldi per andarmene, non ho altra scelta. Ci sono i topi nella stanza di fronte, gli scarafaggi in quella dietro, i ragazzi nel vicolo con le mazze da baseball. Ho provato a scappare ma non ho fatto molta strada, perché un tizio con un carro attrezzi si è preso la mia macchina. Non pressatemi, perché sono già sull'orlo. Cerco di non uscire di testa. The Message riveste il rap della forza di un messaggio preciso, appunto. Qualsiasi ascoltatore si trova proiettato subito in quell'ambiente grazie al dramma messo in rima da Melly Mel, che è il rapper che ci mette la voce. Il valore di questo brano catapulta il rap su un piano più alto rispetto al semplice far festa o all'ego trip. È per questo che The Message è ritenuta una delle migliori canzoni del genere di tutti i tempi e ha funzionato come esempio per tutti i rappers che sono venuti dopo. Abbiamo detto un sacco di cose, lo so. Ora è meglio che ci prendiamo una pausa. Nel prossimo podcast continueremo a parlare dell'evoluzione della musica rap e cambieremo lingua, perché dall'America passeremo all'Italia. Per adesso vi ringrazio per l'ascolto. Ci sentiamo presto.